telefono, buongiorno. Intanto, grazie mille come sempre per essere con noi.
Ciao
Ci
Marco,
sei?
ciao e buongiorno a tutti, ciao.
Allora, qualche settimana fa sei venuto qui per raccontare i 30 anni da Batti il tuo tempo. In Batti il tuo tempo, uno dei pezzi, e probabilmente uno dei pezzi più conosciuti, l'abbiamo sentito poco fa, era appunto questo omaggio a Sante. Ci vuoi raccontare, ricordare un po' la genesi di quel pezzo, come è nato, come vi è venuto in mente? Eravamo tutti molto molto giovani a quel tempo. Come mai riferirsi a un personaggio, un compagno del genere che comunque era di una, almeno di un paio di generazioni prima della nostra?
Sante era appunto Sante è entrato in carcere nel 67, quindi era sì, era proprio dal due, cioè parecchie generazioni precedenti, era proprio generazione precedente a quella degli anni 70. E quindi era uno che insomma quando io ero pischello, che appunto era negli anni 80, cioè primi anni 80, compagni più grandi ci dicevano che bisognava fare delle cose per crescere, per formarsi. Una di queste era leggere il libro L'evasione impossibile di Sant'Eno da Nicola, dove c'era la sua storia di lui, insomma, che vabbè, chiaramente tanti l'avranno letto, ma lo consiglio, insomma, chiaramente da leggere, dove c'era la sua storia di, insomma, di un ragazzo del sud, vicino Taranto, che partiva, e poi tutte le difficoltà, il fatto che poi entra in questa banda, nella banda Cavallero, e cominciano a fare le rapine. E poi non so, cioè non è che solo fanno terapia, poi non so, magari ne avete già parlato, insomma, tutta la sua storia.
Ancora no, in realtà, nel senso che poi sono un po' accavallati gli interventi, per cui se vuoi raccontarla anche a chi magari è più giovane e ci sta ascoltando, va benissimo,
No,
ecco.
la cosa nuova pure che fece Sante, cioè che resero la banda Cavallero una leggenda, era che loro facevano le doppiette, le triplette, cioè loro praticamente non è che facevano le rapine per diventare ricchi. Loro facevano, intanto lui aveva tutta una sua idea che le rapine dovevano servire a finanziare un'ipotetica guerriglia, che ai tempi ancora non c'erano cose, perché eravamo negli anni 60, 65, 66, ancora era da venire, insomma, tutta la storia della lotta armata in Italia. Però nella sua testa c'era questa cosa, loro si erano staccati dal PC e avevano quest'idea guerrigliera di mettere in piedi, di finanziare chissà che cosa che poi dopo in realtà non era avvenuta, perché Piero Cavallero si era speso tutti i soldi. Vabbè, ma questa insomma sono cose che poi nel libro L'evasione impossibile vengono raccontate in maniera veramente bellissima. E loro appunto, per loro c'era, non è che facevano solo appunto le rapine, facevano le sfide, le sfide alla polizia, quindi facevano doppiette, triplette, uscivano dalla banca e subito successivamente ne facevano un'altra, e poi un'altra ancora. Quindi era diventata proprio una cosa, una rincorsa con la polizia, se loro ci riuscivano la polizia li prendeva, insomma. Piano piano quindi la banda Cavallero diventa veramente una leggenda, tanto che poi per prenderli ci furono grandi sparatorie, anche purtroppo morti. E poi lui in questo libro racconta dell'ultima settimana, perché poi proprio lui e Cavallero scappano, riescono a fuggire, non vengono presi durante l'ultima rapina, ma ci fanno una settimana di latitanza in mezzo alla campagna. E poi lì in quel frangente Cavallero gli confessa che si era speso tutti i soldi che lui pensava che sarebbero poi serviti per la causa. E da questa delusione però poi lui dentro la prigione piano piano prende sempre più coscienza e si politicizza sempre di più e partecipa poi a tutte le lotte che ci stanno in prigione per migliorare le condizioni che erano terribili in prigione. E da lì poi sempre, cioè, quindi partecipa a delle rivolte pazzesche alla Sinara, tanto che diventa talmente famoso che è importante, che viene inserito appunto nella lista dei 13 detenuti da scambiare con Aldo Moro, anzi il primo, mi sembra proprio, che era stato richiesto per la liberazione di Moro. E quindi insomma per noi, in realtà quando io comincio a affacciarmi alla politica tutto questo è già passato, però insomma la leggenda di Sant'Eno da Nicola continua ad aleggiare, diciamo, nell'aria. E E quindi leggiamo di, cioè io leggo il suo libro, e quando alla fine degli anni 80 noi cominciamo a fare rap, c'è questo problema, diciamo, c'è questo problema che ci stanno tantissimi compagni in galera, e quindi comunicarlo, parlarne, raccontare di questa cosa era un qualcosa che noi ci sentivamo, perché sentivamo questo filo rosso che ci legava appunto alle generazioni precedenti, perché poi alla fine tanti di loro stavano uscendo perché erano pentiti, perché erano dissociati, ma quelli, diciamo, che restavano dentro erano quelli che non si erano pentiti, non si erano dissociati. Quindi il problema non era tanto il reato che avevano fatto, ma come poi si comportavano, cioè quello che poi non era, il problema non era il reato, ma l'abbiura, praticamente lo Stato voleva da loro l'abbiura, quindi quelli che non abbiuravano restavano dentro. E Sante esce invece di prigione, perché lui apparteneva appunto alla generazione precedente, quindi è il primo che esce. Lui esce nell'87, 88 mi sembra. E tra l'altro la particolarità di Sante era appunto che era uno scrittore, che era un poeta, quindi scriveva delle poesie, tra l'altro bellissime. E devo dire che noi che leggevamo le riviste, a tempo mi ricordo appunto c'era questa rivista, si chiamava Politica e Classe, dove c'erano com'è?
No, sì, ricordo,
certo. C'era questa cosa, diciamo, tutti i testi pure molto, molto pesanti, politici. E però io mi ricordo che mi prendevo questa rivista perché c'era in copertina, c'erano tutti gli autori, no? che avresti incontrato dentro, e tra cui c'era Sante Modernicona. Quindi mi prendo questa rivista perché c'era Sante Modernicona, e me lo vado, e tra tutti questi testi appunto mi prendo, vado e ci stanno queste due pagine sue bellissime. Cioè veramente lui parlava con un linguaggio, vabbè, linguaggio della poesia, ma anche era un linguaggio che ci parlava a noi pischelli. Cioè, e che cosa raccontava? Lui raccontava del suo primo giorno di libertà. Cioè praticamente lui raccontava le emozioni del primo giorno di libertà, e quindi ci stavano appunto queste cose che diceva, no? Vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche in cortile, con i cani nelle celle, denti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare, vetri e vetri divisori. Cioè raccontava tutto quello che lui aveva passato, e poi l'emozione di uscire. E nell'emozione di uscire lui raccontava che però lui stava lasciando dietro di sé tantissimi compagni, e quindi questa cosa non lo faceva sentire veramente libero. Non solo, ma poi lui diceva una cosa importante, cioè lui diceva potrei uscire di prigione, ma non è obbligatorio, dignità, identità, non ho niente da vendere. Perché il discorso appunto era quello, cioè era quello per cui il problema non era il reato che avevi fatto, ma se te avresti venduto la tua identità e la tua dignità in cambio della libertà. E lui questo diceva: io non venderò la mia libertà, la mia identità e la mia dignità per la libertà. Cioè io comunque le voglio tenere tutte e tre insieme queste cose. E quindi lui però comunque uscì di dentro la sede libertà, scrisse questa cosa, noi abbiamo letto questa poesia e ce ne innamorammo, e la trasformammo in una canzone rap che poi uscì nel disco di Onda Rossa Posa, l'abbiamo cantata, la cantavamo nei concerti, eccetera. Poi in realtà quando noi l'abbiamo presa non gli avevamo chiesto il permesso. Cioè noi non avevamo chiesto nulla a lui, per cui noi l'avevamo presa, l'avevamo fatta. Poi a un certo punto, dopo un po', io infatti mi dicevo, oddio, ma se se la prende Sante, no?
Cioè, perché c'era questa possibilità in fondo,
sì, cioè, in fondo lui era la leggenda, era il bandito, mo finiva in un testo, in una canzone rap, cioè da Pischelli, cioè, che volevamo. E invece, quindi a un certo punto ci arriva un biglietto col suo numero di telefono dai compagni di Bologna, dice, ha detto Sante se lo chiamate. E dico, oddio, vabbè, quindi lo chiamiamo un po' timorosi, e Sante ci fa, vorrei invitarvi a pranzo. Quindi ci invita a pranzo a casa sua a Bologna, noi andiamo lì e insomma chiaramente conosciamo Sante la persona, al di là della leggenda, l'essere umano, che veramente poi lo vedevi di piccoletto, che ti veniva voglia di abbracciarlo e di proteggerlo, perché sembrava fragile, insomma. E lui...
E il pezzo gli era piaciuto, però.
il pezzo gli era piaciuto, il pezzo gli era piaciuto, e non solo gli era piaciuto, ma lui aveva tantissima voglia di entrare in contatto appunto con le nuove generazioni, e ci disse appunto di lavorare insieme per fare in modo di non dimenticare i compagni che stavano dentro. E quindi da lì è partito un bellissimo rapporto. Poi abbiamo fatto insieme dei concerti, lui è stato proprio sul palco insieme a noi a dei concerti. Tra l'altro su YouTube ci sta un concerto a Bologna dove c'è lui che sale, che c'è un applauso lunghissimo di minuti di tutti quanti. E lui ha rappresentato, secondo me, appunto, questa possibilità di unione, questo filo rosso, che poi dopo noi l'abbiamo invitato anche nel disco successivo, In terra di nessuno, c'è lui proprio, c'è la sua voce nel disco di...
che racconta una sua poesia, è quella che abbiamo sentito prima.
Che raccontano la nostalgia e la memoria. Sì. E lui appunto dice, tra di noi c'è il filo rosso che unisce tutte le generazioni. E questa è la cosa bella, insomma, cioè questo filo rosso che c'è stato tra di noi, e che attraverso, anche mi piace pensare, attraverso la sua poesia lui ha avuto la possibilità di entrare in contatto appunto con le nuove generazioni. E quando è uscito lui si sentiva solo, perché i suoi compagni stavano in prigione. Però questa cosa penso che avevano dato stavolta, ha contribuito, l'ha fatto sentire questa cosa della canzone, l'ha fatto sentire che c'era ancora una comunità fuori, che quindi lui non era solo, e che quindi l'ha fatto sentire la forza di continuare a rimettersi in gioco, a fare lui si è veramente fatto. E una volta che sono usciti piano piano tutti i suoi compagni, no? Uh-huh. Poi mi ricordo abbiamo fatto un concerto nel 2003, c'era sala già a Genova, siamo andati in Bologna. Lui veniva sempre ai nostri concerti, però quel giorno non venne. Però i compagni ci dissero: ci farebbe piacere, se ha detto tanto, se passi alla birreria, alla sua birreria Mutenia, no? Uh-huh. E lui aveva messo su una birreria. E andammo lì e lui ci disse: e noi non cantammo una canzone, ma già state. Io mi sentivo pure un po' in colpa, perché dico, magari se la prende. E lui mi disse: no, ho saputo temevo anche io che sarebbe stato un concerto magari troppo nostalgico, da reduci, cosa a parlare, invece ho saputo che è stato un concerto vivo, che parla del presente. Mm-hmm. E sono contento, e anche se non hai cantato anche la canzone, che non c'è tutta, visto questa cosa.
Andava bene lo stesso.
Sì, no, che insomma, che bisognava andare sempre avanti, insomma, parlare del presente, tutte queste cose. E quindi che ti devo dire, insomma, una grandissimo compagno. Ce lo portiamo tutti, i suoi brevetti insegnamenti, la sua chiarezza, la sua trasparenza, ce la portiamo nel cuore tutti quanti.
Senti, a proposito di fili rossi, insomma, cioè, raccontare appunto di quando da ragazzini siete andati da lui, che in fondo era uno che con la valigia di cartone era partito a 13 anni dal paesino della Puglia per andare a Torino. Sono passati tanti anni e tu adesso, che hai qualche anno in più sul groppone, adesso insegni a raccontare, a rappare a ragazzini di 13-14 anni, che magari sono venuti anche loro con le valigie di cartone a qualche posto un po' più a sud del nostro, quindi in fondo insomma, sono cerchi che si chiudono, no?
È vero, cioè, lì in fondo potrebbero avere gli occhi di sante quando partì con la sua valigia di cartone. C'ha ragione.
Va bene, Luchino, ti ringraziamo moltissimo. Così per avvertenza, può sembrare che siamo noi che vogliamo essere un po' troppo agiografici, a volte c'è questo rischio. Ci saranno anche altri contributi, spero, oltre al tuo. Chiuderemo però poi alla fine questo nostro piccolo spazio con una lettera che scrisse a Sante Primo Levi, perché lui gli scrisse una lettera, credo del 78-79, e Primo Levi gli rispose, è una risposta molto bella, e con questo chiuderemo un po' lo spazio di oggi. Nel frattempo ti ringraziamo moltissimo, come al solito, un abbraccio e buon lavoro, a risentirci a presto.
Vi abbraccio tutti.
Grazie. Dai. Luca, ciao ciao.
Ciao, grazie a voi. Ciao ciao ciao.